Alleluia, grazie Gesù, benvenuti a tutti, grazie Signore per questa giornata che trascorriamo insieme alla presenza del nostro Re, del nostro Dio, del nostro Signore, amen. A volte bisogna gridare, a volte bisogna proprio gridare, lo dicevo martedì sera, a volte abbiamo bisogno di gridare, di tirare fuori tutto quello che magari abbiamo accumulato. E quale posto migliore gridare davanti al Signore? Quale luogo migliore farlo quando siamo insieme come Chiesa, come corpo di Cristo? Uniti insieme, gridiamo al nostro Re. Amen. Grazie Gesù. Alleluia, siamo nati di nuovo? C'è qualcuno non nato di nuovo? C'è qualcuno qui per la prima volta stamattina? Non lo so. No, siamo nati di nuovo? Siamo stati battezzati nel fuoco dello Spirito? Amen. Allora lo cantiamo. Alleluia.
Io si leva un grido, è riuscito te. Autorità sopra la morte, sopra le infermità.
che abbiamo di fianco, ti benedico nel nome di Gesù. Alleluia, siete benedetti. Puoi dire che il Signore ti stava aspettando, Gesù ti stava aspettando stamattina qui. Alleluia, grazie Signore per il tuo amore, grazie Signore per la tua bontà, tu sei buono Signore Gesù. Alleluia.
Tu sei la tua grazia.
ti diamo tutta la gloria e ti onoriamo, Signore Gesù. Amen. Stamattina vogliamo dare i pesi al Signore subito. Vogliamo farlo, Signore, ti diamo ogni peso, ti diamo ogni difficoltà, ti diamo ogni distrazione. Questa mattina noi siamo qui concentrati su Gesù. Siamo qui perché il Signore ha voluto che fossimo qui. Siamo qui perché ci stava già aspettando. Siamo qui perché siamo stati scelti da Lui. Siamo qui perché Lui ha avuto il desiderio che noi fossimo qui per incontrarsi con Lui. Amen. Quindi grazie, il nostro cuore, predispongo il mio cuore proprio ad incontrarmi con il Signore. Amen. Grazie Gesù. Io ti cerco, Signore, con tutte le mie forze, con tutto ciò che è in me. Io cerco il tuo volto, la tua potenza, la tua presenza. Cerco te, Signore. Ognuno di voi lo dica personalmente. Ognuno è qui per cercare il Signore. Amen. Grazie Gesù. Grazie Signore. Amen. Alleluia. Yeshayto
Santissimo Signore, la mia riverenza è per te, la mia adorazione è solo per te, ma so sorrendere, bellissimo
Presenza.
dipendere direttamente dal Signore. Questo è un luogo, è una palestra, e il Signore vuole insegnarci a dipendere da Lui. Impariamo a ricevere quello che lo Spirito vuole rilasciare, impariamo ad aprire il nostro cuore, impariamo a parlare col Signore. Parla con Gesù adesso. Lo Spirito Santo porterà sempre al Signore. Lo Spirito Santo ci insegna ad adorare Dio. Lo Spirito Santo è colui che ci ammaestra, è colui che ci incoraggia, è colui che ci ispira, è colui che ci porta alla presenza del Signore.
Il tuo nome è più grande, il tuo nome.
Gesù, adora il Signore. Se sei davanti a Lui, adora il Signore. Grazie Gesù per la tua presenza. Grazie Gesù per il tuo amore. Grazie Signore. Grazie Padre. Grazie Gesù. Signore, tu sei qui. Tu sei qui, Signore Gesù. Yesse che ba 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 e endera yesera ya era ya rasandoro yeseria indura yesei indura yeseri Jesus faz Jesus Jesus Alleluia Alleluia Grazie Gesù. Agli inizi della mia conversione io avevo una fame e una sete della presenza del Signore. E anche se non capivo cosa succedeva, sapevo che il Signore stava operando e mi ci buttavo con tutta me stessa e con tutto il mio cuore, dove c'era un incontro, dove sapevo che ci si incontrava per innalzare il nome del Signore, io andavo. E non solo io, si correva. E so che il Signore non è cambiato, perché è lo stesso sempre, ieri, oggi e in eterno. E lo Spirito, quando viene invocato, viene. E il Signore, quando viene innalzato, si manifesta. Grazie Gesù, per cui Lui c'è. E allora ho detto: Signore, forse manca la mia corsa, sono io quella che deve correre, e io voglio correre. Perché adoriamo il Signore? Ho questo nel cuore, voglio condividere un breve pensiero. Perché adoriamo il Signore? Vi ricordate, tempo fa ho parlato di quando mi era capitato questo libro tra le mani di macchine hypercars, di macchine di lusso, da corsa, non da corsa, comunque modelli di un certo tipo, e avevo notato che erano alcune delle foto fotografavano dei prototipi, che sono le prove, no? come le definiamo, prove per arrivare poi al modello definitivo, quello perfetto. E il Signore aveva messo nel mio cuore come invece Lui, quando ci ha creati, ci ha fatti perfetti all'istante, al primo colpo, non ha avuto bisogno di fare dei prototipi. Perché? Perché ci ha creati a sua immagine. Infatti la parola dice: facciamo l'uomo a nostra immagine. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Quindi non può succedere che ci sia un errore da parte di Dio. Non potremo mai dire: oh, quando Dio mi ha fatto si è sbagliato. Non si può, perché Dio sa esattamente quello che fa quando lo fa. C'è scritto che Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa non la farà, o quando ha parlato non manterrà la parola. E lui, quando ha parlato, ha fatto. La creazione dipende da questo. Lui disse e la cosa fu, punto. Dio ha creato ogni cosa con uno scopo e con un modello. Lo scopo è che potessimo essere in comunione con lui, e il modello è se stesso. E questo è importante da sapere quando vogliamo adorare il Signore. Dio ha creato l'uomo perfetto. L'ha creato con tutto ciò che gli serviva e di cui aveva bisogno: la capacità di vedere, la capacità di sentire, la capacità di scegliere, di decidere. Agli inizi gli ha dato il compito, vi ricordate, di dare un nome a tutte le creature, agli animali. Insomma, l'ha creato perfetto, e soprattutto gli ha soffiato nelle narici un alito vitale. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, per ricordarci che siamo polvere. Ha formato l'uomo dalla parte più umile che ci possa essere, quella che noi calpestiamo, per ricordarci che siamo polvere. E gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne anima vivente. Quella polvere raccolta dal suolo ha iniziato a vivere, perché Dio gli ha soffiato la vita dentro. Wow! Noi dipendiamo da Dio. E quindi voglio sottolineare questo fatto. Adamo ed Eva avevano un corpo perfetto e godevano di tutto ciò che Dio aveva dato loro, di questo Eden meraviglioso. E loro erano completamente sottomessi al loro creatore e non avevano bisogno né modo di essere ribelli, di essere scontenti, di lamentarsi. Cioè, non poteva essere una cosa del genere. Quando è che... Vediamo come questo soffio vitale che Dio ha soffiato nelle narici dell'uomo diventa la parte più importante, quella che tiene in comunione l'uomo con il Signore. Quando è che lo scopriamo? Lo scopriamo quando Adamo ed Eva decidono di credere, di dare credibilità e autorità al serpente. Liberamente loro scelgono. E lì, in quel momento, perdono la loro purezza, perdono la loro integrità, perdono la vita, quel soffio vitale che Dio ha soffiato in loro. Vi rendete conto che da quel momento Adamo ed Eva e tutta l'umanità non sarebbe più stata in comunione con il Padre? Non poteva. Loro avevano fatto una scelta chiara, avevano deciso di assumere la somiglianza del serpente, di quello che poi è diventato il serpente. Sotto la maledizione di Dio hanno assunto le sembianze del nemico. L'uomo e la donna creati ad immagine di Dio sono diventati ad immagine del diavolo, e questo passaggio non piace a nessuno, eppure così è accaduto. E per l'eternità l'uomo e la donna sarebbero rimasti separati da Dio. Per l'eternità non avrebbero più potuto godere della bellezza che Dio aveva dato loro a disposizione. Per l'eternità non potevano più passeggiare fianco a fianco con Dio e chiacchierare con Lui per l'eternità. Ma Dio è amore. Lui ama la sua creazione, ama le sue creature, e non lascerà mai che tutto finisca nelle mani di uno che è già stato sconfitto e che sta cercando di trainare con sé i prediletti del Signore. Questo Dio non lo permette. Sappiamo che il piano di Dio per la salvezza dell'uomo era già stabilito fin dal principio. Lo sappiamo. È una delle cose che mi è entrata dentro quando ho fatto il corso biblico con Seia. Il piano di salvezza di Dio era già stabilito, non è stato un piano di emergenza, non è stato il piano B. Allora Dio, il Signore disse al serpente: poiché hai fatto questo, sarai maledetto fra tutto il bestiame, fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti scaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. E sappiamo che la progenie della donna che schiaccia la testa al serpente è Gesù. È Gesù. Ho letto che questa parola di Dio rivolta al serpente è stato il primo grande sermone sulla salvezza, sul Vangelo della salvezza, il primo grande sermone che è stato fatto, ed è stato fatto direttamente da Dio ad un'assemblea che era composta da tutta l'umanità in Adamo ed Eva e naturalmente dal nemico, dal diavolo. Io, sapete perché sono partita da qua? Perché io ho bisogno di ricordare a me stessa cos'è successo. Cos'è successo all'inizio? Che cosa ha fatto Dio? L'opera che Lui ha compiuto per me? Cosa sono diventata grazie a quest'opera? E cosa posso in colui che mi ha salvato e mi ha liberato? Io ho bisogno di ricordare le mie origini. Perché tutto quello che avviene dopo, tutto ciò che sarà la redenzione, la creazione, la formazione, la fondazione della Chiesa, tutto quanto, se non cammina alla luce di ciò che è accaduto, alla luce della verità che leggiamo, che sappiamo, che conosciamo, che ci è stata tramandata, che abbiamo anche sperimentato, se tutto non viene sottoposto alla luce di tutto questo, si perde lo scopo, si perde il goal. Perché adoriamo il Signore? Se pensiamo che adorare Gesù, il nostro Salvatore, sia solo legato a un momento da condividere insieme, adoriamo il Signore perché è quello che ci libera da dei problemi, da delle difficoltà, certo che lo fa. Ma non è semplicemente questo. Gesù ci ha liberato dalla morte eterna. Noi eravamo destinati alla morte eterna, noi eravamo destinati all'inferno. Ecco perché io adoro Dio, perché mi ha salvato, mi ha salvato, mi ha salvato. E io voglio stare alla sua presenza, onorarlo, ringraziarlo, essergli grata. Ed è un'illusione. Perché più conosci Dio e più scopri che è un'illusione pensare di poter vivere la tua vita camminando secondo la tua logica, secondo quello che ti sembra meglio. Mi dispiace, è un'illusione. Quindi dicevo prima, Dio ha creato ogni cosa con uno scopo e con un modello. Lo scopo è che avessimo comunione con Lui e il modello era Lui. E il modello è Trino, Dio è Trino, lo sapete. Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito. E a un certo punto nel suo grande amore e nel suo desiderio di essere in comunione con il suo popolo, con i suoi, Dio ha parlato con Mosè stabilendo, dandogli le istruzioni per costruire che cosa? Un tempio, un luogo in cui lui si potesse incontrare col suo popolo. In Esodo è scritto 25:8-9: essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Me lo farete in tutto e per tutto, secondo il modello del tabernacolo, secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti. Sono passata direttamente alla edificazione del tempio che Dio stesso ha commissionato a Mosè. Ma da Adamo ed Eva a Mosè, Dio ha cercato sempre il modo per entrare in comunione con i suoi, con chi aveva scelto per portare avanti il suo piano, ok? Ma qui c'è un punto fermo. Io voglio un tempio, io voglio comunicare col mio popolo, io voglio essere in comunione con i miei. E dà delle istruzioni. Chi ha letto questa parte di Esodo dal 25 in poi? Dà delle istruzioni che sembrano addirittura, cioè, fuori luogo. Cosa mi interessa? Va bene, ho capito, te lo faccio così, ma No, tutti gli arredi, che tipo di arredo, che materiale usare, che materiale per quale tipo di arredo, il colore, i tessuti, le forme, le misure, l'altezza, la profondità, la larghezza, la distanza, ogni cosa nel più piccolo dei particolari, dalla parte più esterna, i pali, i cordami, i teli, alla parte più interna, gli ha dato le istruzioni minuziose e poi ha istruito Mosè per i sacerdoti, per la loro chiamata, il modo in cui dovevano abbigliarsi, il modo in cui dovevano comportarsi, quello che avrebbero dovuto fare, cosa avrebbero dovuto fare. Ha dato istruzioni su come tutto il popolo avrebbe partecipato alla realizzazione del Tempio, portando offerte. E che tipo di offerte? C'è uno studio, un invito, un ordine chiaro, preciso, minuzioso, abbondante di come fare. È così vitale questo tempio per il Padre, per Dio, è così importante. E il tempio era costituito da tre parti. C'era il cortile esterno, c'era il cortile più interno, il santo, e c'era la parte più interna ancora, il santo dei santi. Era costituito da tre parti, vi ricordate? Tre parti. E nella parte più interna, il santo dei santi, è dove la gloria di Dio scendeva, era conservata l'arca dell'alleanza con il propiziatorio, dove solamente una volta all'anno il sommo sacerdote poteva entrare per compiere tutto ciò che doveva essere compiuto in favore del popolo. Alleluia. E se il sacerdote non fosse stato trovato giusto, pensate, davanti lì all'interno del Santo dei Santi, quando la gloria di Dio scendeva, poteva perdere la vita. Non si scherza con Dio. Dio fa sul serio. Capiamo che Dio ha un piano? Capite che Dio ha un piano? Perché tutto questo? Ha un desiderio, vuole comunione con la sua creatura, vuole intimità con i suoi figli. E io credo che lui sappia che il modo più efficace per poter avere questa comunione è l'adorazione. È l'adorazione. E lui ha fatto di tutto per poter creare un luogo affinché i suoi potessero entrare e adorarlo ed essere facilitati, ed essere accompagnati, ed essere guidati. Ma Dio vuole essere adorato secondo il suo cuore, secondo la sua volontà, nei suoi tempi, nel luogo in cui stabilisce, altrimenti perché tutte quelle istruzioni a Mosè? E lui è lo stesso, come ho detto prima, ieri, oggi, in eterno. Mi piace, questo è un discorso sull'eternità. Noi non possiamo comprendere e capire l'eternità, ma questo è un discorso sull'eternità, perché è sempre vero, è sempre presente. In Ecclesiaste è scritto che Dio ha messo nel nostro cuore il pensiero dell'eternità. È sempre presente. Adamo ed Eva sono lì davanti a me. Anche Mosè c'è. Poi finalmente arriva Gesù. Arriva Gesù e cerca di spiegare tutto quello di cui abbiamo parlato adesso, cioè più che altro ho parlato io, di tutto quello che ho parlato, lo cerca di spiegare ad una semplice donna al pozzo, vi ricordate? Arriva Gesù e dice: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete e noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, sta a sentire Gesù cosa dice a questa donna che non sta capendo assolutamente nulla e che io mi posso vantare, perché a distanza di tanti secoli e con le spiegazioni del caso posso comprendere. Voglio dire che se fossi stata quella donna non avrei capito nemmeno io. Ma Gesù dice: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Il Padre cerca gli adoratori. Il Padre cerca chi lo adori. Il Padre ti sta cercando, ti sta cercando. Ha cercato sempre i suoi,
dando le istruzioni che ha dato. Ha cercato sempre i suoi, mostrando la sua potenza, fino a che ha detto: bene, adesso voglio proprio prenderli con me. Adesso è arrivato il tempo, quando i tempi sono stati maturi. Gesù è venuto. Gesù non è venuto a cancellare tutto quello che era stato fatto prima. Gesù è venuto a dare vita. Gesù è venuto a realizzare. Gesù è venuto a compiere. Gesù è venuto a prenderci con sé e ad aprire la via per stare alla sua presenza. Gesù ha reso vivo tutto quello che in quel momento era solo lettera, era solo legge, erano solo ordini, comandi, impossibili da gestire e da seguire per l'uomo. E Gesù è venuto e ha detto: lo faccio io per te, lo faccio io per te, l'ho fatto io per te. E dice che il primo uomo, Adamo, divenne quindi all'epoca un'anima vivente, vi ricordate? Ma il secondo Adamo, che è Gesù, è diventato spirito vivificante, spirito che dà vita. E Gesù viene ad aprire l'accesso al tempio che non è più fatto da mano d'uomo. Ecco perché è l'ora che è venuta, che i veri adoratori adoreranno in spirito e verità. C'è un tempio diverso. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Ed è per questo che noi possiamo ora accostarci a Lui. Avendo dunque fratelli, sto leggendo da Ebrei, avendo dunque fratelli libertà di entrare nel luogo santissimo, nel vero santo dei santi, in quello che era raffigurato dalla parte più interna del tempio di Mosè e del tempio, in quello che ora è realizzato nel cielo, il luogo santissimo dove siede Gesù Cristo alla destra del Padre, e dove noi nati di nuovo, lo abbiamo proclamato prima, siamo seduti in Cristo. Amen. Siamo lì nel santissimo, nel più alto dei cieli, che Lui stesso ha inaugurato. Quella via nuova, vivente, che ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Non c'è nulla che noi possiamo fare per poter stare alla presenza di Dio. Non c'è nulla che noi possiamo fare per poter meritarci di essere in comunione col Signore. È inutile, è inutile. Ci ho provato in tutte le maniere, io. E Lui mi ha sempre superato, ringraziando il Signore. Quanto è buono il Signore. E avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura, perché questo è il sangue di Cristo, questo è il suo sacrificio, questo è quello che Lui ha compiuto per noi. Ma perché è importante che tu lo sappia? Perché è importante che tu conosca la storia da Adamo ed Eva? Perché non è una storia. Perché questa è la mia vita. Ho detto: Signore, questa è la mia vita. Questo è quello che sono. Sono una redenta, una salvata. Sono una creazione nuova. E ora la mia vita, a cosa la dedico? A che cos'è attaccata la mia vita adesso? Se non a ringraziare, se non a stare davanti al mio Salvatore. Non posso voltare lo sguardo diversamente. Che cosa vedi se togli lo sguardo dal trono del Padre, fratello, sorella? Ma che cosa vedi? A che cosa vuoi dare una spiegazione? Come vuoi dare la spiegazione a quello che sta accadendo? Se non ricordandoti che c'è un serpente. E io non voglio più fare, non possiamo più fare come hanno fatto Adamo ed Eva. Non diamo credibilità e autorità a questo serpente. Noi che abbiamo la possibilità di stare alla luce di ciò che il Signore ha fatto in Cristo, o no? Nel suo piano perfetto, con uno scopo e con un modello. E quindi quando noi diamo la vita al Signore succede questo, che il piano di Dio si realizza, il piano di Dio si concretizza nell'essere nati di nuovo, nell'essere diventati figli di Dio, nell'aver occupato quello spazio nel suo regno che Lui ha già stabilito per ognuno di noi. Capite che si concretizza, non c'è ombra di dubbio. E diventiamo come come era Adamo all'inizio. Non abbiamo motivo di lamentarci, non abbiamo motivo di ribellarci, non abbiamo motivo di, se non, se guardiamo al nemico, sì. Il nostro spirito torna a essere in comunione con il Padre, che ci chiama a camminare con Lui. Quello è il suo piano ancora, camminare, vuole che noi camminiamo con Lui. È bello questo, non vuole camminare con noi, vuole che noi camminiamo con Lui, è diverso. E diventiamo il Tempio, eccoci, il nuovo Tempio. C'è quello in cielo, il vero Tempio, in cui saremo per l'eternità, ma c'è il Tempio che Lui ha fatto di noi. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Noi siamo diventati il Tempio del Signore e c'è il corpo esterno, c'è l'anima con la mente, con i sentimenti, con i pensieri e c'è lo Spirito. C'è lo Spirito. C'è quella parte intima che è tornata in comunione col Padre nel momento che siamo nati di nuovo, che abbiamo dato la nostra vita a Lui. Ed è l'unico luogo, è l'unica parte in cui il Signore comunica con noi. Non vi aspettate la voce di Dio nella mente, nelle esperienze, nella carne, nei sentimenti. Non parla lì, lì parla la carne. Ma nello spirito, in quella parte lì, intima, nel santo dei santi, nel luogo santissimo, il Signore viene. Lo trovi lì. Capite perché adoriamo il Signore? Quindi adorare, quando diciamo andiamo ad adorare il Signore, cosa stiamo facendo? Perché se veniamo qui a cantare tre canzoni per pensare che queste canzoni possano solleticarci un po' il pancino o il brividino lungo il collo, scusatemi, sono abbastanza, perché lo so, perché ci sono passata, perché lo conosco molto bene. O se pensiamo che con un po' di musica creiamo l'atmosfera adatta, perché così il Signore mi guarisce. Lo sapete che il Signore guarisce? Perché è Lui che guarisce e non è la musica. Quindi perché veniamo ad adorare il Signore? Perché ci ha salvati, perché ci ha liberati, perché siamo Suoi, perché ha mandato Suo Figlio, ha mandato Suo Figlio a morire di quella morte dopo la tortura che ha subito, ha mandato Suo Figlio perché gli fossero piantati dei chiodi nelle mani e nei piedi, perché gli fosse piantata una corona di spine sul capo, perché fosse flagellato, perché fosse infilzato con questa lancia nel costato. Ha mandato Suo Figlio, ha mandato Suo Figlio per avere ognuno di noi. Come non onorerò il mio Salvatore? Come non onorerò il mio Dio? Come non mi prostrerò ai Suoi piedi? Come posso far finta di niente? Come posso permettere che vengano dette determinate cose, che venga usato un linguaggio sbagliato, che non vengano rispettati i comandi del Signore, che non venga rispettato ciò che il Signore ha nel cuore, ciò che il Signore desidera? Ma come posso permettere tutto questo se veramente so chi è il mio Dio, se veramente so chi sono in Cristo, se veramente so cosa è venuto a compiere il Signore? Non si tratta di me, non si tratta di quello che sono, non si tratta della posizione che voglio occupare e non si tratta di quello che posso fare, si tratta del fatto che sono arresa a un Dio glorioso e magnifico che ha ancora un piano, che ha ancora uno scopo e che vuole perseguire quello, il suo, non il mio, non il mio. Siamo d'accordo? Signore, noi vogliamo il tuo scopo. Signore, noi vogliamo la tua volontà. Signore, noi vogliamo te. E quando veniamo ad adorare, vogliamo essere consapevoli di chi stiamo adorando. Vogliamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo. Amen. Voglio fare un ultimo canto, poi dopo preghiamo. E vi invito a lasciare che lo Spirito Santo vi mostri quello che Lui vuole mostrare. Amen. Io non c'entro. Grazie Gesù. Grazie Signore. Ti ringraziamo, ti benediciamo, ti onoriamo. 918. Ti diamo tutta la gloria, Signore Gesù. Grazie per quello che tu hai compiuto. Grazie per quello che tu hai fatto. Grazie per quello che tu sei. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Alleluia. Alleluia. Signore, ti lodiamo, ti onoriamo, ti benediciamo. È il Signore. È il Signore degno di essere innalzato. E noi vogliamo stare davanti a te, imparare a stare davanti a te. Continuamente, non solo quando siamo in chiesa. Esci di qua col desiderio di passare del tempo con Gesù, cuore a cuore. Esci di qua col proposito di farlo, perché il mondo grida molto forte, ma se lasci che lo Spirito Santo ti riempia, lo Spirito Santo può portarti a gridare più forte del mondo. Amen. Grazie Gesù.
Io entro nel santo dei santi, io entro per il sangue dell'agnello, io entro e adoro te solo, io entro e onoro io sono, io entro nel santo dei santi, io entro per il sangue dell'agnello, io entro e adoro. Santo, santo, santo è il nome tuo Dio. Santo, 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 santo è il nome tuo Dio.
Curiesi eso, riesu faria sababa. State davanti al Signore, non vi distraete. State davanti al Signore.
Alleluia. Ancora meglio. Alleluia. Gloria al Signore, gloria. Siamo in una chiesa. Siamo tutti d'accordo? Se tutti siamo in una chiesa, tutti quelli che sono qui, adesso dico una parola grossa, sono santi. Non siamo santi perché siamo bravi, siamo santi perché crediamo in Lui che è stato bravo. Siamo santi perché Lui ci ha dato il suo spirito. Lo spirito di Cristo è dentro di te. Perché? Perché Gesù è morto sulla terra apposta per poter trasmettere il suo spirito. Se Gesù non veniva a morire sulla terra, non potevamo essere risuscitati con Lui. Siamo stati in un certo senso risuscitati quando abbiamo ricevuto lo spirito di Cristo, il battesimo. Però il battesimo fatto di pochi mesi, quando invece riceviamo il nostro spirito, lo spirito di Cristo che è in noi, proclama la gloria di Dio. Questo è l'essere in chiesa, avere lo spirito di Cristo per proclamare la gloria di Dio. Dite gloria a te Padre Santo. Gloria a te Spirito Santo. Spirito Santo, grazie che tu sei venuto su di noi e anche dentro di noi per procurare quell'amore che Dio ha per noi, così che possiamo contemplare il Signore, proclamare il Signore, lodare il Signore e avere una comunione continua. Se noi abbiamo lo spirito di Cristo, il nostro spirito è in Cristo. Wow! C'è una comunione tra noi e Cristo e non potrà mai essere separata. Il peccato separa, ma se noi chiediamo perdono, Gesù ci ha perdonati. Il sangue di Cristo è per il perdono. Il sangue di Cristo è per reclamare la nostra presenza di nuovo, come se noi non avessimo peccato. Facciamo un applauso a Gesù per favore. Alleluia. Gesù è l'unico Signore, ma ha fatto una cosa incredibile: ha nominato ognuno di noi Signore sulla terra. Non Signore nel senso che noi siamo il Signore, ma Signore perché noi portiamo il Signore. Siamo portatori del Signore, siamo portatori del suo amore, siamo portatori della sua grazia, siamo portatori del suo perdono, siamo portatori della sua meraviglia. Gesù è meraviglioso, tu sei meravigliosa, meraviglioso nello spirito che hai di Cristo. La tua meraviglia non è per te, la tua meraviglia è per dare gloria a Lui. E quando sei a casa, parla ai tuoi figli, parla ai tuoi parenti, parla a quelli che sono e portali in chiesa. E se non vengono, fai chiesa in casa tua, in modo che possano entrare in paradiso quando è ora. Facciamo un applauso al Signore. Non possiamo dimenticare le persone a cui vogliamo bene. Se vogliamo bene a una persona, la vogliamo in paradiso con noi. È vero o no? Allora dite: Signore Gesù, io ti chiedo di benedire le persone che amo e anche quelle che non amo, perché diventeranno amate. Signore, io desidero che lo spirito che hai messo in me sia un accordo con te per benedire le persone della mia casa, per portarle tutte in cielo con te. Signore, grazie. E anche i miei amici, le mie amiche, se sono andato a scuola, se ho studiato, se ho fatto, se ho incontrato, se ho lavorato, Signore, voglio che siano tutti salvi. Alleluia, gloria a te Signore, non li voglio lasciare qui. Grazie Signore Gesù. Alleluia. Adesso è meglio che ceda il microfono. Allora prego per le guarigioni. Sapete perché prego per le guarigioni? Perché lo Spirito Santo è qui ed è Lui che guarisce, non siamo noi. Lo Spirito di Dio vuole guarire le persone che hanno bisogno di guarigione. Per favore, chi ha bisogno di guarigioni, allora venga qui fuori, così preghiamo per loro. Poi vengono anche i pregatori.